Siamo tornati nuovamente in diretta in questo lungo pomeriggio di Maracanã che terminerà alle 17. C'è Massimo Brambati sempre in collegamento con noi, sta arrivando anche un altro amico. Poi vi ricordo alle 17 ci sarà Mario Sconcerti e alle 16 e alle 16:30 avremo anche Mauro Bergonzi che farà un po' un percorso, un bilancio degli arbitri prima della ripresa del campionato.
Facciamo i promossi bocciati.
Sì, c'è un po' di cose da dire.
No, mi ero preoccupata perché hai detto 17 e
vabbè,
tutto,
dai,
non mi
ero portata avanti. Oggi vedi che sto senza PC, che ho questo problema tecnico, tattico, tutto.
Oh,
dai.
Adesso presento.
Brambati c'è intanto o se n'è andato?
Sì, cioè, ma sai che io a proposito degli arbitri.
Sì, che vuoi dire adesso?
Dire una cosa? Io?
Sì.
No, vabbè, allora. Io mi sono sempre, quando poi sono diventato calciatore, mi sono levato un po' di soddisfazione, io mi sono sempre chiesto, ma è possibile che gli arbitri non avessero una squadra del cuore quando
certo
erano
che c'è, ma certo.
Poi sono diventati arbitri,
ma certo
e
che
magari,
c'è.
Ma certo. e magari. No, chiedo.
Sì, ma ce l'ha. Che fai?
Poi...
Chiedi per un amico?
Vabbè,
adesso riporto
allora,
tutto a Bergonzi alle 16:30. Gli dico
bravo,
tutto.
Bravo. Poi mi fai sapere domani.
Però lui ce l'aveva la squadra del cuore, l'ha detta più volte.
E qual era?
La Samp. Lui l'ha detta.
Capito? È lui la marmitrata, la Samp?
Non lo so, adesso glielo chiedo.
Non credo.
Va bene, gli chiederemo questa cosa. Però ti sta ascoltando anche un ospite che ci fa molto piacere avere qui. È proprio una chiacchierata tra amici. Dai, andiamola a presentare, Finzia.
Sì. Allora, diamo il benvenuto, insomma, a un nome, a una firma del giornalismo italiano, Andrea Scanzi.
Ciao Andrea. Ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
Noi siamo un po' qui, preparati, un po' allegri, ecco. Maracanã
meno
è questa.
Meno male.
Sì, poi noi parliamo di pallone, capito?
Senti, però ti devo dire una cosa.
Lo farai sempre.
Guarda, Andrea, ti devo dire una cosa. Qui c'è il buon Massimo Brambati, che è un nostro amico, noi ci divertiamo tanto a parlare di calcio, insomma. Lui praticamente sostiene ormai da tempo, c'è una sorta di congiura contro il Milan. Dice, tanto non vince lo scudetto. Detto, digli qualcosa tu Andrea adesso, digli qualcosa,
dico da tifoso del Milan, no che litigare, no, scherzo. Anzi lo saluto, me lo ricordo anche quando giocavo.
Ciao Andrea,
conoscerlo, ciao Massi. Ma non lo so se è una congiura, intanto da tifoso milanista non sono esattamente la persona più imparziale,
certo.
Quindi c'è anche una certa scaramanzia. Diciamo che sulla carta ci sono delle squadre più forti di noi, sulla carta credo che la Juventus, l'Inter e forse anche il Napoli siano più forti. Ciò detto, il Milan delle prime 7-8 giornate, insomma quello che abbiamo visto sinora, è una squadra che merita ampiamente la posizione che ha e forse gli è mancato anche qualche punto, perché col Verona e con la Roma, se avessimo vinto, non credo che sarebbe venuto giù il cielo, ecco, diciamo così.
Hai capito Brambati?
No, ma io, allora, anzi io lo seguo tantissimo, lo seguivo su carta bianca, perché comunque a me piace ascoltare cose che vanno al di fuori di quello che è il calcio, di quello che è il mondo del calcio, mi piace tantissimo, sì. Ed è un giornalista, non perché adesso è qui, tu sai che a me quelli che non piacciono te li dico.
Sei tremendo,
sembra una leccata, capito?
No,
non è una leccata, non è una violata. Allora, Andrea è uno che televisivamente mi piace, nel senso che quando dice le cose le dice chiare, si schiera. E poi puoi non essere d'accordo con lo schieramento in una determinata circostanza, però ti dico che è un giornalista che mi piace, con cui mi piace dialogare eventualmente oggi, anche questi 20 minuti, non so quanti saranno. Ecco.
Sì, adesso
è un onore, ecco.
Va bene,
no,
va bene.
E ti ricordi con chi ho litigato io, no?
Sì, guarda che non è che ti abbiamo messo qua perché tu devi litigare.
Sono curioso a questo punto. Con chi ha litigato Brambati?
Lo possiamo dire?
Beh, certo che lo possiamo dire.
Anche,
con il direttore Mario Sconcerti.
C'è stato una disputa.
Non è stato il primo nella storia che ha litigato con Sconcerti.
Vabbè, può capitare.
Non fatico a immaginarlo, ci può stare. Però ringrazio Massimo per le parole. Tra l'altro ha citato una pubblicazione molto antica che era Carta Bianca, che era un tentativo di raccontare calcio e cultura, quindi è un lettore attentissimo, sono orgoglioso e ammirato, grazie.
Ti posso chiedere Andrea come questo Milan lo racconteresti allora in questo momento?
Beh, lo racconterei come una piccola favola non prevista attorno alla quale ruota una figura che secondo me è tra i pochi calciatori contemporanei dotati di una propensione all'epica, e cioè Ibrahimovic. Non vuol dire essere simpatico a tutti, Ibrahimovic è spigoloso, è egocentrico, non sempre ha fatto delle dichiarazioni esaltanti, per esempio nei confronti delle donne, e non solo nei confronti delle donne. Quindi al di là dell'aspetto umano che può piacere o meno, è uno che quando gioca secondo me ha una dimensione epica. Immagino che Brambati leggesse Carta Bianca e cose simili perché amava e ama la letteratura calcistica, la letteratura sportiva. Per fare letteratura sportiva tu hai bisogno della materia prima, cioè hai bisogno di uno sportivo che sia epico. Muhammad Ali era epico naturalmente, Garrincha era epico naturalmente, Gigi Meroni lo stesso. Sto facendo volutamente dei nomi lontani nel tempo, perché certo, tra i calciatori contemporanei io vi sfido ad arrivare, non dico a 10, anche solo a 5 personaggi contemporanei che secondo me sono dotati di epica.
Posso aggiungere uno del calcio che è stato?
Vai, vai, anche più.
E mi dici se è giusto metterlo in quella
classifica
di calciatori.
Dai, mi piace.
Gigi Riva.
Ma come no? E come no? Rombo di tuono, è uno dei primi, ci mancherebbe altro. Sì, figura. E infatti Brera ci si divertiva da morire. Oggi ce ne sono pochi, non so se siete d'accordo. Ibrahimovic, secondo me, quella propensione epica ce l'ha. È il giocatore a fine carriera che ha un'età inspiegabile per fare certe cose. E lui, non dico da solo, perché ci sono altri meriti, c'è Pioli, ci sono dei giocatori che stanno rendendo bene, però è chiaro che quella squadra ruota attorno al carisma e paradossalmente anche all'umiltà in campo di Ibrahimovic, perché Ibrahimovic è uno sborone, è uno che fa le interviste, è sempre figo solo lui, è sempre bravo solo lui, però è evidentemente uno che fa spogliatoio, perché altrimenti non avrebbe raggiunto quei risultati e lo spogliatoio altrimenti non lo seguirebbe.
No, sicuramente quello che fa Ibrahimovic, non fa mai nulla a caso, ecco.
E si sa anche gestire, perché io, Brambati lo saprà molto meglio di me, ma immaginare un ragazzo perché ancora lo è, ma 39 anni, giocare a questi livelli. Sì, ok, spesso cammina in campo, è chiaro che non è che corre come Gattuso quando aveva 20 anni, è ovvio, però nessuno si sarebbe immaginato lui che torna dagli Stati Uniti mezzo rotto, ecco, è arrivato questo a svernare, e invece non lo sta facendo, questo segna ogni giornata, ci crede, ha caricato un ambiente che era totalmente distrutto per altro fino al Covid, perché parliamo di una squadra che fino al gennaio del 2020 nessuno avrebbe immaginato sbocciare, e secondo me un po' di merito, ragazzi, questo qui ce l'ha, altrimenti Pioli improvvisamente è diventato, non lo so, è diventato Linus Michels, cioè ci deve essere qualcosa, ci deve essere un meteorite, una supernova che li ha protetti, oppure c'è qualcuno che ha fatto da condottiero, e secondo me il conducador è lui adesso.
Posso aggiungere, allora, prima Massimo Brambati ha fatto il nome di Gigi Riva, e io ne faccio un altro, sì. Voglio sapere se in questa classifica Andrea Scanzi lo mette oppure no, Cristiano Ronaldo.
Questa è una bella domanda, tendenziosa e perfida. Allora ti rispondo così: io un libro su Ronaldo non lo scriverei e non lo leggerei. Ronaldo è un grandissimo campione, secondo me è un campione un po' macchina, è un fenomeno, è uno che si gestisce benissimo, è uno che si è costruito oltre il talento straordinario che già aveva, perché è meno baciato dagli dèi rispetto a un Messi. Quindi massimo rispetto, fenomeno, anche lui non è giovanissimo, massimo esempio per tutti. Io non ho voglia di vedere uno speciale televisivo su Ronaldo per capire come è diventato Ronaldo. Non mi sembra che abbia quell'etica, quelle spigolature, anche quei difetti. Mi sembra un campione meraviglioso in campo, ma poco affascinante fuori dal campo.
Un prodotto. Tale da voler. Più un
è
prodotto.
È un prodotto. Cioè, non so se avete visto il film su Totti che sta andando adesso su Sky. È un bel film, ma perché c'è Totti, oltre che all'ottimo regista che è in Fascelli. Totti giustifica una storia del genere. Io sbaglierò, ma una storia di quel tipo lì su Ronaldo, me la immagino meno, e comunque non pagherei il biglietto per andare a vedere.
E allora Messi la mettiamo in questa classifica?
Ma allora proprio tutti li vogliamo mettere per forza, quindi.
Meno di quelli che abbiamo fatto finora. È meglio di Ronaldo come propensione epica, ma è un po' un incompleto da un punto di vista epico e narrativo. Non è un Maradona, ecco, per capirsi. Maradona era un altro da gioie e dolori, da discese, risalite, eccetera eccetera. Messi è un altro un po' più epico di Ronaldo, ma siamo sempre lì, non si sfonda fino in fondo.
Brambati, sentivo che borbottavi, che volevi dire?
No, borbottavo perché io io sono affezionato al calcio di Roberto Bortoluzzi, Enrico Ameri, Sandro Ciotti, eccetera eccetera, e quindi io se io dovessi
Ma perché noi siamo anziani, Brambati, noi siamo anziani.
Beh, siamo anziani, però io ho sfiorato quel calcio perché ho giocato nel calcio, certo, di Maradona, Van Basten, Gullit, certo, Rummenigge, Blatini, eccetera. Però se devo per esempio andare a guardare un qualcosa che mi interessa, epico o no, non vado nemmeno io a leggere un libro su Ronaldo e nemmeno su Messi, ma per esempio ti tiro fuori un altro nome, io mi andrei a leggere, e su Storie a Rai 3 l'hanno fatto benissimo, però un pochino più generalizzato, su Giorgio Chinaglia. Io per esempio Giorgio Chinaglia,
sì,
io Giorgio Chinaglia lo reputo un giocatore epico nel bene e nel male, perché sì, è stato in quella Lazio dove raccontavano che
era una storia, anche quella Lazio era una storia particolare, Massimo, no?
Esatto, si spogliavano in due
spogliatoi diversi. Sì, sì, sì.
Esatto, che si menavano fino a quando l'arbitro non fischiava l'inizio della partita della domenica, e poi diventavano amicissimi, e in quello scudetto del 74, se non sbaglio, che è stato il primo scudetto della Lazio, rivedo un po' un qualcosa di magico e di favola di cui parlava di Andrea prima, e quindi anche di epico, ecco.
Io
sai, poi c'è dentro Rececconi che
sì,
è
la
certo
storia, come no,
dentro
sì,
dei
sì,
giocatori come
Maestrelli,
Martini,
anche la,
esatto,
il destino di Maestrelli, sì, vero,
pilota
vero
dell'Italia, Maestrelli che purtroppo è scomparso.
Sì, no, guarda, hai citato, insomma, non so che ne pensa Scanzi, però mi sembra un richiamo a una storia anche
vecchio questa, anche lui, no?
Andrea?
sono vecchio, io sono un 74, quindi sono vecchio, certo che sono vecchio. È vero, ma figuriamoci, Chinaglia è un altro di quei nomi, e giustamente avete allargato il concetto a tutta quella Lazio lì. Quella sì, era una Lazio devastante, tragica, dove c'erano figure che andavano in giro con il revolver, con la pistola,
vero,
perché era la Roma del terrorismo, cioè, sì, erano spaccati, però come ha detto Brambati, poi quando scendevano in campo erano una cosa sola, sì, epica pura, e infatti i libri per esempio su Rececconi, ma anche su Chinaglia, sono libri affascinanti. La puntata di Storie a cui alludeva Massimo l'ho vista anch'io, dedicata a Chinaglia. Chinaglia è un altro che non aveva dei toni medi, dei toni grigi, o era bianco o era nero, sì, era uno divisivo, ma i divisivi alla fine sono quelli affascinanti,
certo.
Se sei medio, cosa scrivi su uno medio? Dici bravo, bravino, sei e mezzo, basta,
vero,
e invece
vero,
hai bisogno di uno che vada su e vada giù, altrimenti
certo.
Non è affascinante fino in fondo.
Andrea, mi piace questa chiacchierata, ti voglio chiedere una cosa, invece per quanto riguarda il Milan, che tu insomma segui, essendo tifoso, hai seguito tutto un po' le storie del Milan. C'è una storia epica del Milan? Una storia,
guarda,
proprio che tu dici...
Sì, la storia più epica l'ha citata en passant prima Brambati quando raccontava i grandi campioni che ha affrontato. Io il primo e il secondo, anzi, il libro che ho scritto l'ho scritto su Marco Van Basten. Se io penso a una storia epica, penso a uno dei più grandi attaccanti, ma
sono
più grandi calciatori in generale,
sì,
che se n'è andato, per carità, calcisticamente, agonisticamente, a 29 anni, perché lui si ritira a 31, ma l'ultima partita la gioca nel 93, peraltro quella brutta finale con l'Olympique Marsiglia, quando Bolì lo massacra di botte per tutta la partita e noi perdiamo con un gol di Bolì, peraltro. Quella secondo me è un'altra storia tragica, perché io sono uno di quelli che ha pianto parecchio quando Van Basten ha fatto il giro di campo con il giubbottino di renna e la camicia rosa salutando il pubblico di San Siro. Però accidenti, se non è una storia epica quella lì, di cosa parliamo? Cioè Carmelo Bene, che era Carmelo Bene, disse il lutto per il suo ritiro anticipato non si è mai estinto né mai si estinguerà. Io sono esattamente come lui, sono ancora lì che piango quando penso a Van Basten.
Giocatore straordinario. Massimo, tu l'hai incrociato, se vuoi dire qualcosa.
L'ho marcato, era anche cattivello.
Sì.
Adesso voglio uscire un po' da quelle che giustamente sono delle descrizioni.
Non era proprio
di
un scimmio quando
unico,
ti avvicinava,
unico,
non era proprio un scimmio.
Unico nel genere, perché alto,
sì,
ma veloce come quelli piccoli, altissimo e quindi bravissimo nel gioco aereo, ma anche bravissimo nel rapido, nel breve, e con un piede spettacolare. Io mi barcamenavo tra lui e Gullit in quell'epoca, quando giocavo contro il Milan, nel senso che non sapevo onestamente da chi sarei uscito con meno dolori, perché quando gli allenatori ci facevano fare la riunione tecnica negli alberghi, dove poi si partiva da lì e si andava agli stadi, e sai, all'epoca c'era la marcatura uomo, e quando si giocava con quel Milan c'erano Gullit, Van Basten, Donadoni, vabbè, Rijkaard era centrocampo, però quelli che ti giocavi erano Gullit e Van Basten, e in panchina c'era Pietro Paolo Virdis. Quindi era sicuramente un rebus. E devo dire che questo, insomma, io poi ho affrontato Careca come centravanti, Rummenigge, però questo era veramente di di straordinario. E ribadisco e sottolineo, era anche cattivo. Anche cattivo,
sapeva,
il gomito lui te lo faceva sentire, non era lì perché sai di solito, no, ma ti spiego perché di solito quelli tecnici, ok, ti faccio un esempio, il tecnico massimo poteva essere Bruno Giordano, che noi abbiamo sempre come ospite, non era cattivo Bruno, Bruno non era cattivo, eppure era di una forza tecnica imbarazzante. Serena, che non era un tecnico, era cattivissimo. Van Basten invece era tecnicissimo, era un fenomeno, ma era cattivo. Benava, non ti dico come Serena, ma quasi.
Hai capito? Andrea.
Comunque ne ho un altro da inserire nella lista, Roberto Baggio.
Beh, pure lui potrebbe essere una storia, Andrea.
Sì.
Ragazzi, qui è sfondata una porta aperta perché l'autobiografia di Roberto Baggio la scrissi io quando neanche ero io, avevo 20 anni, mi chiesero sbobina queste registrazioni e uscì il libro che era una porta nel cielo. Beh, Baggio è un altro di accidenti, quante volte è caduto e si è rialzato.
Sì, infatti,
bellissima storia. Senti Andrea, ti voglio anche riportare i saluti proprio in diretta, mi sono arrivati del nostro editore Telirigiro, Andrea Pasquinucci, che ti saluta e quindi ci tenevo.
Non lo vedo da un po', grazie.
Ti saluta proprio in diretta. Senti Andrea, io voglio cogliere anche l'occasione perché prima abbiamo parlato della congiura di Brambati con il Milan.
Abbiamo
parlato
del libro che ha scritto.
Dei libri che ha scritto.
Adesso andiamo all'ultimo libro di
Andrea.
Giorni
fa è uscito, vogliamo parlarne un po' con te Andrea?
La congiura dei peggiori.
Volentieri, però ne parliamo poco perché stiamo parlando di cose belle, quindi vi dico solo che 2 giorni fa è uscito questo mio nuovo libro per Rizzoli che si chiama La congiura dei peggiori, e per dirla molto brevemente è un'analisi della politica di oggi dove io individuo delle figure che secondo me non sono esattamente esaltanti, quindi chi lo leggerà si divertirà perché sono ritratti satirici, però alla fine del libro dirà ma veramente ci meritiamo questo, ci meritiamo qualcosa di più. Quindi è un libro anche per chi si sente solo e chi non si sente granché rappresentato dai politici di oggi.
Però io ho una domanda, no? Perché tu metti da Salvini a Bolsonaro, eccetera, eccetera. E Salvini ti fa Milan come te.
Avete una cosa in comune.
Il Milan è qualcosa che unisce, non il Milan, in realtà il calcio è qualcosa che unisce e crea delle trasversalità clamorose.
Certo.
Io non ho mai nascosto di essere di sinistra, non vi devo dire che io ho vissuto gli anni migliori del Milan quando il presidente era
Berlusconi.
Certo.
Bravissimo come presidente, ma non esattamente il mio idolo politico, quindi sono abituato a essere abbastanza incompreso e anche contraddittorio come tifoso del Milan, quindi finché parla di Milan Salvini non mi dà fastidio, anche se me lo ricordo quando per esempio attaccava Gattuso l'anno scorso, pure quando parla di calcio secondo me qualche castroneria la dice.
Allora noi stiamo mostrando per chi sta in video in questo momento, quindi in TV, proprio la copertina del libro La congiura dei peggiori di Andrea Scanzi, Rizzoli la casa editrice, quindi lo stiamo facendo anche vedere io, ma è stato mi sono divertito con Brambati e Scanzi, mi devo dire la verità, mi è piaciuto, abbiamo chiacchierato un sacco di anche.
Ma quando volete, ragazzi, se Brambati non si è annoiato con me, io quando volete, ragazzi.
Brambati va bene, dai tu l'ok, Massimo.
Certo, ma tu lo sai, tu lo senti subito le persone che a pelle sento positive.
Dai, bene.
Ma io lo sentivo positivo già quando lo guardo in televisione, quindi.
Va bene, Andrea, noi ti ringraziamo tantissimo per diciamo averci dedicato questo spazio, grazie, naturalmente buon lavoro e in bocca al lupo anche per il libro.
Ciao Andrea, grazie.
Anche a voi, alla prossima. Ciao.
Un saluto ad Andrea Scanzi. Massimo, siamo arrivati, è stato un bel pomeriggio anche oggi, dai, ci siamo un po', abbiamo parlato di un sacco di giochi, quando hai raccontato Van Basten e poi Chinaglia, tutti i giocatori. Certo che Massimo, stavo pensando che tu ne hai incrociati di giocatori forti in quel periodo, eh?
Sì,
mamma mia,
sfortunatamente sì.
Vabbè,
perché
però
in quel periodo c'era veramente i 2 stranieri, poi sono diventati 3 e ti dico arrivavano secondo me veramente i migliori del mondo.
Sì, ma Massimo, una cosa te la chiedo proprio in 30 secondi, ma ce n'era proprio uno che quando tu sapevi che lo dovevi affrontare dici no, io questo non lo voglio proprio, ma non ce la faccio, mi mette in difficoltà, sa, oggi ce n'era uno.
Maradona, sì.
Maradona, l'unico che ti
Maradona,
creava.
Sì, no, Maradona no, allora c'era un aspetto positivo nell'affrontare Maradona, che tu speravi che lui avesse fatto serata prima e quindi marcare Maradona, che magari non era proprio nel non aveva voglia, ecco, diciamola così, e allora potevi anche uscire facendo bella figura. Non mi è mai capitato, devo dirti la verità, perché c'è stato l'anno in cui, questa te la racconto proprio in 3 secondi,
sì.
C'è stato l'anno in cui lo stavo marcando benissimo, c'era in campo anche Zola, l'avevo marcato benissimo, mancavano secondo me non più di 7-8 minuti alla fine, eravamo sullo 0-0 al San Paolo, stracolmo, perché all'epoca poi quando c'era San Paolo non c'era, non entrava neanche un fiammifero. Lui è andato sulla bandierina, io l'ho seguito, ma gli stavo veramente attaccato. Io non ho capito come ha fatto. Ancora oggi, ti giuro, ancora oggi non vedo la figura del mio allenatore là che mi faceva così con le mani per dire dovevi stargli vicino. Lui si è girato in un fazzoletto. Io giuro, io l'avevo messo con praticamente la faccia contro la bandierina. Lui è riuscito a girarsi, a crossare sul secondo palo, ha fatto gol di testa a Zola. 1-0 è finita, tutti a casa. Lì l'allenatore là mi diceva dovevi stargli vicino, e gli volevo dire scusa, puoi venire qua tu un attimo.
Chi era l'allenatore, scusa, proprio curiosità. Grande Gaetano, che dobbiamo contattare una volta, dai. Allora senti Massimo, noi domani ci sentiamo tanto con il trio Tacchinardi Giordano, sempre alle 15. Tra l'altro ti giro dopo una foto che mi ha mandato Giordano che ti riguarda, un audio al volo, dai, proprio 30 secondi.
Buonasera Cinzia, Marco, Flavio dalla Svezia. Dico buonasera perché qua in Svezia è già buio. Grande Brambati, io mi ricordo la sua mitica imitazione di Romeo Anconetani, sarebbe bello se la rifacesse.
Grande amico,
ciao,
mio,
un abbraccio.
Svezia. E fagli un regalo, Massimo, dai.
E non la faccio. Non le faccio più le imitazioni da tanto tempo, non riesco più a imitare.
Vabbè.
Dai, una volta mi organizzo e faccio le imitazioni. Comunque veramente grandi voi che riuscite a farci seguire anche da questi paesi lontani,
dalla Svezia.
E oggi un po' tristi perché è vero, lo so, a quest'ora lo so. Forse è già buio.
Vabbè. Dai, ti abbracciamo Massimo, domani bello carico perché si fanno i pronostici.
Grazie,
ciao, un abbraccio.
Ciao.
Andiamo in pausa, abbiamo sforato di un po' di minuti, ma ci siamo. È stato un bel momento questo anche con Andrea Scanzi, Massimo Brambati e tutti gli altri, Igor Protti. Naturalmente tutto potete riascoltare con il podcast. Mi raccomando, andate sul sito, andate sull'app, c'è il podcast e potete riascoltare tutto e scaricate sempre l'app. A tra poco.